Le associazioni mafiose stanno entrando nel traffico di esseri umani legati al fenomeno migratorio, lo considerano redditizio. Qual è il volume di affari che deriva da questo tipo di traffici?
Nel suo intervento ha parlato di quanto sia importante accogliere l'altro. In realtà assistiamo ad una paura crescente nei confronti del diverso, in tutte le sue sfaccettature. Da dove e come cominciare nel nostro vissuto quotidiano per superare queste paure?
Abbiamo operato che tra coloro che fuggono da paesi in guerra ci sono migliaia di minori di cui si perdono le tracce. Secondo lei si possono nel tempo identificare e assicurare una vita dignitosa?
Quali misure possono essere adottate per favorire l'integrazione degli immigrati?
Statisticamente l'immigrazione ha un'influenza sulla criminalità?
Per quale motivo il fenomeno dell'immigrazione ci viene costantemente descritto come qualcosa di cattivo che bisogna combattere ed estirpare? Anche quando si vede statisticamente che ha dei vantaggi economici e che potremmo avere noi dei vantaggi come italiani nel favorire l'integrazione degli immigrati nel nostro paese?
Liceo Elio Vittorini di Napoli chiede, dato i problemi citati prima, i politici hanno proposto tante soluzioni, tra cui chiudere le frontiere. Perché non si attua tale soluzione? Il liceo scientifico, Mazzini di Vittoria chiede come si può facilitare il viaggio dei migranti ed aiutarli a diminuire il tasso di morti in mare. Inoltre chiede quali sono gli organismi internazionali che si occupano del traffico di migranti e di profughi, se i centri di accoglienza per migranti che funzionano, meglio accolgono più profughi di quelli gestiti da enti religiosi. Ancora chiedono come intervengono le potenze mondiali nei confronti dei paesi dove ci sono conflitti. In ultimo, nelle questioni di Stato, per evitare la formazione di profughi di guerra, si chiedono se voleva intervenire Giulio Regeni. Una domanda ci arriva dall'ITC di Nuoro, esatta. Qual è la percentuale di detenuti stranieri reclusi nelle carceri italiane? L'Istituto Alberghiero Marco Gavio di Apicio chiede, oltre a parlarne di tutto ciò, cosa si sta facendo per bloccare questo flusso migratorio con barconi? E poi chiede se avete mai sentito parlare del modello Riace. Riace. L'Istituto Morano Caivano di Napoli chiede cosa sta facendo il governo italiano per migliorare la condizione dei profughi. E perché molti paesi europei vogliono chiudere le proprie frontiere? Da dove provengono prevalentemente gli immigrati che vivono in Italia? Abbiamo ascoltato la relazione, le relazioni precedenti e quindi se senz'altro potete rispondere a questa domanda che prevede una sola risposta, quindi è un quesito a risposta chiusa. Quanti sono all'incirca i rifugiati e i richiedenti asilo rispetto alla totalità degli immigrati? Le opzioni sono: la prima, tra tutti gli immigrati in Europa, i rifugiati e i richiedenti asilo costituiscono circa il 50%. Abbiamo sentito dalle relazioni che le percentuali non sono molto elevate. L'opzione B prevede questa scelta: in Europa i rifugiati e i richiedenti asilo sono meno del 10% degli immigrati e in Italia 2 su 1000 abitanti. La terza opzione dice: i rifugiati e i richiedenti asilo sono la maggioranza degli immigrati e l'ultima: i rifugiati e i richiedenti asilo corrispondono a tutti gli immigrati regolari. Perché non c'è nesso evidente tra migrazioni e povertà. Abbiamo sentito dalla relazione del professor Ambrosini che questa relazione è più, diciamo, un luogo comune, ma non corrisponde del tutto alla realtà. E le quattro opzioni di scelta sono la A, risponde in questo modo, perché anche nei paesi meta delle migrazioni vi sono molti poveri. La B dice: in quanto la migrazione non costituisce una certezza verso il miglioramento delle condizioni economiche, la C perché i migranti non sono i più poveri dei loro paesi. Occorrono risorse e le loro famiglie investono nei loro progetti per il futuro. L'opzione B, perché non tutti i paesi da cui partono i migranti sono tra i più poveri del mondo. Quali sono, tra questi, i principali nodi irrisolti relativi al tema delle migrazioni? Le opzioni prevedono che voi scegliate i tre temi che ritenete più importanti. E dunque nell'elenco troviamo i possibili legami tra migranti e terrorismo, il timore di un radicalismo religioso, l'ipotesi di un ridimensionamento dei diritti delle donne, la contrapposizione tra richiedenti asilo e poveri nazionali, la paura di un maggiore impoverimento delle nazioni che accolgono, l'inasprimento delle misure di restrizione alla libertà di circolazione, la diffusione della microcriminalità tra gli immigrati irregolari, la considerazione degli immigrati come potenziale vivaio di reclutamento per la criminalità organizzata, il multiculturalismo nell'educazione dei giovani, la riduzione in schiavitù di molte donne immigrate coinvolte nella prostituzione, il business economico intorno alla tratta dei migranti e infine la sicurezza delle città coinvolte nei flussi migratori. Tra questi comportamenti vi si chiede di indicare quelli che ritenete che possano aiutare a migliorare l'approccio al fenomeno delle migrazioni in Europa. Le opzioni sono: istituire una governance europea per la gestione del diritto all'asilo, attuare serie politiche restrittive e di contenimento, ritornare ad una politica dei muri, dei confini e delle barriere, identificare i richiedenti asilo come soggetti non desiderabili, lottare contro gli scafisti. Scusate, migliorare e attuare i piani di ricollocazione, chiudere i canali umanitari e di redemployment, introdurre canali umanitari per evitare rischiosi viaggi in mare, porre i costi e rimborsi ai paesi che accolgono a carico del bilancio dell'Unione Europea, adeguare le istituzioni ad assetti geopolitici in continuo mutamento, sensibilizzare e diffondere una mentalità di apertura alla cosmopolitizzazione del mondo.
Sapete bene che nei nostri territori c'è un controllo da parte delle organizzazioni criminali, della criminalità organizzata. Da noi in particolare, Cosa Nostra, parlo della Sicilia, ma ci sono altre forme di criminalità organizzata. Abbiamo l'Andrangheta in Calabria, la Camorra, la Sacra Corona Unita. È chiaro che nel momento in cui queste forme, le associazioni cosiddette mafiose tradizionali consentono tutto questo, c'è già ovviamente una connivenza, c'è partecipazione, perché consentono che si verifichino questi illeciti gravissimi, consentono di favorire l'ingresso illegale di immigranti attraverso il reclutamento da parte delle organizzazioni straniere, consentono la permanenza nelle basi logistiche anche all'interno dei nostri territori. E come vi raccontavo prima, nel processo che è giunto a questa importante condanna è stata scoperta una cellula criminale operante in Italia con base ad Agrigento e ramificazioni a Roma, che era in collegamento con l'organizzazione prevalentemente originata in Africa e che gestiva i migranti nel momento in cui giungevano in Sicilia. È chiaro che tutto questo non può avvenire nei nostri territori se non con la compiacenza da parte della criminalità presente. Non solo, altro fenomeno che diventa assolutamente inevitabile è che questi migranti, nel momento in cui giungono qua e devono pur fare qualcosa, laddove non consentiamo delle progettualità sane e lecite, il più delle volte vengono reclutati e assorbiti dalle organizzazioni criminali, e quindi per le organizzazioni criminali sono una risorsa, sono un guadagno, ed è veramente tale da consentire anche un vero e proprio volume d'affari del tutto consistente. Naturalmente la criminalità organizzata che uso ne fa di questi migranti? Vengono reclutati per il compimento di attività criminose di un certo tipo, che sono normalmente e statisticamente le più frequenti. Sono per le donne ovviamente lo sfruttamento della prostituzione, e ne abbiamo avuto la testimonianza poco fa dalla nostra amica di Benin City, che peraltro è un territorio dal quale provengono molte delle donne che noi accogliamo, quindi sfruttamento della prostituzione, purtroppo anche sfruttamento della prostituzione minorile. Molti vengono utilizzati per impiego di lavoro nero, e anche quelli che per esempio vendono su strada nei banconi merce ricettata, è chiaro che da dove la recuperano? La recuperano sempre da contesti criminali, sono loro a fornire la merce che poi viene venduta a basso costo. Ancora vengono utilizzati nello spaccio di sostanze di stupefacenti, e anche in questo caso è uno sfruttamento di vera e propria manovalanza per attribuire compiti non solo illeciti ma anche particolarmente gravosi. Non so se avete mai sentito di coloro i quali trafficano e trasportano sostanza stupefacente, in particolare cocaina contenuta negli ovuli che vengono ingeriti. Cioè la sostanza stupefacente inserita in ovuli che il trafficante ingerisce e quindi mantiene nello stomaco e poi verrà eliminata. Tutto questo normalmente viene fatto fare proprio a soggetti emigrati, quindi attribuito un ruolo non soltanto che è un reato particolarmente grave, ma è anche rischiosissimo, perché se uno di questi ovuli accidentalmente si spezza, si apre all'interno dello stomaco, si muore immediatamente, perché è come se fosse un'overdose assolutamente fatale. Vi è anche sfruttamento di attività illecita da parte dei minori, e mi riaggancio anche alla seconda domanda, che credo fosse più fosse maggiormente rivolta alla mia competenza, che riguardava la presenza dei minori, numerosissimi minori. Vi diceva poco fa Don Corrado che nell'ultimo sbarco, quello del 28 dicembre, degli 700 sbarcati un 200 e oltre erano minori. Io ieri mi sono recata, giusto per avere un dato statistico, presso l'ufficio del giudice tutelare di Palermo, per cercare di acquisire così orientativamente dei dati per capire quanti minori non accompagnati vi fossero nel nostro distretto di Palermo. Parlo soltanto del nostro territorio palermitano. Ebbene, mi hanno dato un dato che io pensavo fosse un dato complessivo. Mi hanno detto: dottoressa, abbiamo in questo momento, ora vi spiegherò cosa sono, 295 tutele. Tutela è un procedimento ovviamente che si instaura per attribuire un tutore, cioè colui il quale si occupa di tutelare gli interessi del minore. Minore non accompagnato significa minore che non ha nessuno, non ha riferimenti, sono coloro i quali hanno perso i genitori o non li hanno mai avuti durante il viaggio, sono arrivati senza genitori o loro malgrado li hanno persi durante la traversata. Quindi sono minori che non hanno nessuno. Il nostro ordinamento consente e prevede, peraltro anche qui si stanno studiando ed elaborando protocolli interforze per garantire il raggiungimento di obiettivi in tutela di questi ragazzi, che vengono inseriti in strutture ovviamente di accoglienza, augurandoci che siano davvero tali, ma che soprattutto possiedano mezzi, risorse e personale specializzato, competente e adeguato a supportare e a riconoscerne i bisogni e le aspettative, elaborare dei progetti perché possano dedicarsi ad attività di studio, attività lavorative, e possano ovviamente avere destino certamente migliore. Quello che mi ha colpito, e penso colpirà anche voi, che questo numero che mi è stato dato, 295 tutele, che io pensavo fosse fosse il dato complessivo di tutti i minori non accompagnati dal momento in cui abbiamo avuto quindi un paio d'anni il fenomeno degli sbarchi, invece riguardava soltanto 2 mesi e mezzo, cioè il dato dall'1 gennaio del 2016 fino a metà marzo del 2016. A questi si aggiungono oltre 350 tutele aperte nel 2015, quindi immaginate quanti nel solo territorio di Palermo, quanti bambini, adolescenti non accompagnati abbiamo in carico. Questo non soltanto ci dà l'idea di quanto drammatico sia il fenomeno, anche consultando i numeri, ma anche di quanto impegnativo e difficile sia l'intervento a supporto, intervento di tutte le autorità, perché qua entrano in gioco non soltanto la magistratura, intervengono i servizi sociali, servizi assistenziali, intervengono le scuole, tutta una rete di interventi che deve essere sensibilizzata, rafforzata, forzata e supportata, perché questi bambini già privi di identità, di alcuni di loro non sappiamo neanche l'età, facciamo degli accertamenti precisi per cercare di risalire alle identità stesse. Un'ultima precisazione che volevo fare, che credo sia un dato questo forse più sensibile per me, è quello, qualcuno chiedeva le percentuali di detenuti stranieri all'interno delle carceri, sono ovviamente notevoli, però come voi stessi avete colto dando una risposta particolarmente appropriata in uno dei quesiti che vi sono stati posti, questi immigrati, come già avevo detto anch'io prima, vanno a finire soprattutto nei circuiti della microcriminalità, e quindi la maggior parte dei detenuti sono detenuti per furti, detenuti per spaccio, detenuti per sfruttamento di prostituzione, quindi non certamente avremo detenuti per criminalità organizzata, per articolo 416 bis, oppure per reati illeciti contro la pubblica amministrazione, che presuppongono ovviamente delle premesse culturali ovviamente delle capacità anche criminali differenti. Sono manovalanza purtroppo per la criminalità organizzata, con tutte le conseguenze anche di rispetto o di assenza di rispetto nei confronti di questi soggetti da parte di chiunque, anche da parte dei contesti criminali.
Intanto vi leggo l'articolo 3 della Costituzione italiana, che forse è bene che voi sentiate. Non vi sto leggendo il capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, ma il capitolo 3 della Costituzione italiana. C'è scritto così: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali. E continua il sottoparagrafo: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Sapete chi ci ha regalato questo articolo e chi ci ha regalato la Costituzione italiana? Lo sapete chi? Dei giovani. Erano alla fine dei loro, che vi posso dire, ventenni e quasi trentenni. Dei giovani, e dei giovani diversi, vi faccio solo 3 nomi: Calamandrei, Togliatti, Lapira. Chi ha orecchie da intendere, intenda. Erano di estrazione ideologica totalmente diversa. Vi rispondo ancora così: non so se avete mai sentito parlare di un certo Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani propose una scuola che di 365 giorni all'anno, ma lo poteva fare perché era un vero educatore. La mia risposta è questa: c'è bisogno oggi di educatori che vi facciano volare in alto e c'è bisogno di voi giovani che recuperiate un senso impegnato della vita, impegnato fuori dall'individualismo, fuori dalla superficialità. Avete tante potenzialità e per chi è educatore, compreso per chi vi parla, si tratta di fare sul serio con il compito che abbiamo ricevuto. C'è bisogno oggi di educatori, testimoni, perché voi giovani ci siete e siete e volete un senso impegnato della vita e continuate così. Grazie.
Primo punto, ho visto le vostre risposte alle domande, mi sembra che chi ha risposto abbia colto i termini, i numeri. Allora, prima domanda era da dove vengono gli immigrati prevalentemente. Primo paese la Romania, secondo l'Albania, terzo il Marocco. Poi c'era un'altra domanda, quanti sono i rifugiati rispetto al totale degli immigrati? Anche lì l'80% ha risposto giusto, circa 170.000 su circa 5 milioni. Terza domanda, quanti sono i rifugiati che riescono ad arrivare fino in Europa? Sono circa il 10% del totale dei 60 milioni dei rifugiati nel mondo. Ecco, io se voi andaste a casa quest'oggi avendo acquisito questi tre dati, riterrei che abbiamo speso bene la giornata, perché da qui derivano anche tutta una serie di riflessioni che mettono in discussione i luoghi comuni da bar sport di cui vi ho parlato nel mio primo intervento. Poi avete posto una serie di domande molto impegnative e interessanti che non riesco naturalmente a sviluppare come desidererei. Qualche sottolineatura. Qualcuno ha posto il tema del rapporto tra rifugiati e terrorismo. Più volte è stato posto il problema del rapporto con la sicurezza. Qualcuno ha parlato dell'impoverimento. Se ci pensate, l'immigrazione suscita le paure più profonde che abbiamo dentro di noi. La paura della sicurezza, la paura di cadere nella povertà, la paura di perdere la nostra identità culturale e religiosa. Gli immigrati sono un po' il detonatore che fa scattare una serie di ansie e di paure che abbiamo dentro, soprattutto in tempi di fragilità e di crisi, soprattutto in un tempo difficile come il nostro. Allora, non riesco a rispondere fino in fondo, ma vorrei che riflettessimo su questo fatto. L'immigrazione è come un vaso di Pandora, no? Si toglie il tappo, escono le ansie e le paure che abbiamo dentro. Questi sono i nostri interrogativi più profondi, esistenziali, più inquietanti, che noi proiettiamo. Gli immigrati diventano la causa di queste inquietudini, ansie e paure che abbiamo dentro di noi. Per raccogliere la sfida su un punto, i terroristi da dove vengono? Tutti quelli che sono stati scoperti fin qui, o quasi, ma tutti quelli che ho in mente io, sono nati e cresciuti in Europa. Allora, certo, qualcuno è anche passato attraverso la Siria, l'Iraq, si è addestrato, ma altri no. Sono fondamentalmente un prodotto malato della società europea. E, come dice un esperto, Olivier Roy, non è tanto un problema di radicalizzazione dell'Islam quanto di islamizzazione del radicalismo, cioè giovani spesso che vengono dal carcere, spesso che vengono da famiglie disgregate, spesso che non hanno avuto esperienze di successo nella vita. Di fronte alla disperazione hanno scelto l'alternativa del terrorismo come alternativa che dava un senso e uno scopo alle loro vite. Da questo punto di vista assomigliano abbastanza alla generazione dei terroristi della mia giovinezza. Quando era il terrorismo di destra o di sinistra, ma soprattutto di sinistra, che rispondeva alle ansie esistenziali di una frangia dei miei coetanei, della mia generazione. Poi è stato posto un altro tema, che cosa fare rispetto ai rifugiati, e qualcuno ha anche dato la risposta che io più condivido, quella di pensare a dei corridoi umanitari, come nel progetto di cui vi ho parlato, Comunità di Sant'Egidio, Tavola Valdese, Federazione delle Chiese Evangeliche, farli partire dai paesi in cui magari provvisoriamente trovano asilo, il Libano in questo caso, in aereo, con i documenti, invece di affrontare rischiosi viaggi per mare pagando i trafficanti. E questo rovinerebbe tutti i canali della malavita, del traffico, le cose di cui oggi ci è stata data ampia esposizione. Se si facesse arrivare in condizioni sicure, non ci sarebbe più il traffico, non ci sarebbero più i barconi. I rifugiati non hanno nessuna voglia di mettersi in pericolo attraversando il mare in barche sovraffollate. Quindi questo è il passo coraggioso che dovrebbero fare i governi. Invece stanno facendo un'altra cosa. Hanno fatto accordi con la Turchia per nominare la Turchia gendarme che trattenga i richiedenti asilo e non li lasci transitare verso la Grecia e l'interno dell'Europa. Quindi purtroppo, nonostante le proteste di Amnesty International e di tante organizzazioni, i governanti europei, impauriti dalla perdita di consenso causata dall'arrivo dei rifugiati, stanno prendendo delle decisioni, stanno attuando delle decisioni che violano fondamentali diritti umani e che si tradurranno molto probabilmente, sta già avvenendo, in una crescita del traffico via mare di persone che, non potendo più attraversare dalla Turchia alla Grecia, riprenderanno la rotta libica. Ultimo accenno, criminalità. Beh, io su questo punto ricordo quando una volta mi è stato detto: ma io conosco la Svizzera, in Svizzera gli immigrati si comportano bene, non violano le norme. E io ho risposto: certo, perché non le violano neanche gli svizzeri. Allora, siamo in un paese in cui le organizzazioni criminali si stima che controllino il 10% dell'economia italiana, più o meno come il turismo che nominavo prima. In un paese in cui è così forte la criminalità interna, è abbastanza probabile che anche i migranti entrino nel circuito, alcuni migranti entrino nel circuito della criminalità interna. È già stato spiegato molto bene, in genere nei bassi livelli della piramide gerarchica delle organizzazioni e dei traffici illegali. Quindi il problema è di nuovo cominciare da noi, bonificare il nostro paese, bonificare le sacche di illegalità che ci sono in questo paese affinché gli immigrati che sono più deboli non ci cadano dentro, alcuni immigrati. Vi segnalo peraltro che la criminalità degli immigrati cala, sta calando. Man mano che si integrano cala. Ogni volta che c'è un provvedimento di sanatoria e che un certo numero di immigrati irregolari diventano regolari, cala il tasso di criminalità. Man mano che matura l'immigrazione, che ricongiungono la famiglia, cala il tasso di criminalità. Per esempio, i ricongiungimenti familiari hanno un forte potere di integrazione degli immigrati. Detto con una battuta, data l'ora tarda, li tengono in riga le mogli. Quindi favorire i ricongiungimenti familiari è una delle misure che aiuta a contenere la criminalità. Favorire l'associazionismo degli immigrati, favorire la loro possibilità di aggregarsi intorno alle identità religiose, favorisce il contenimento della criminalità. Sono tutti fattori che integrano le persone. Ecco, quindi, per finire, io credo che le politiche che dobbiamo auspicare sono politiche che tendono a favorire anzitutto l'immigrazione legale e sicura, che tendono a far uscire le persone dalla condizione di irregolarità perché questo le porta sul piano della legalità, tendono a favorire l'incontro tra immigrati e mercato del lavoro in condizioni di parità e di legalità, quindi per esempio nell'ambito del lavoro domestico assistenziale, far sì che possano incontrarsi domande e offerta di lavoro in modo legale, nell'agricoltura, che possano lavorare in modo legale, nel sistema della ristorazione, che possano lavorare in modo legale. Ecco, tutto questo risana la situazione, rende gli immigrati meno inclini a vivere nell'ombra e meno esposti alle sirene dell'illegalità.